Ci apprestiamo all'ultimo incontro di questo percorso di formazione alla vita cristiana attraverso il Vangelo di Marco, che poteva e può diventare anche formazione, quasi scuola, non del metodo catechistico, ma di comunicazione di fede, oltre che necessaria esperienza personale di fede. I passi paralleli di questo Vangelo, che è una raccolta ibrida di detti che all'autore sembravano importanti da non far perdere, i passi paralleli sono sia nel Vangelo di Matteo, capitolo 18, discorso sulla comunità, sia il Vangelo di Luca, al capitolo 9. Luca usa pochi versetti, 46-47, invece Matteo usa un impegno più grande nel discorso sulla comunità. Un'altra premessa: è importante non far scivolare questa lezione di questa sera sulle ormai si sa, sullo scandalo, sulla radicalità, sul non essere gelosi del bene di altri. Si può pensare: tanto lo so da sempre, oppure ho superato sempre la mia peccabilità in questo contesto di vita di comunità, che vado ancora avanti senza lasciarmi ferire. Ed è un pericolo grande questo. Sulle parti più belle del Vangelo noi scivoliamo veloci. Voi pensate, quando scorriamo veloci sul racconto della cena del Signore, o quando scivoliamo veloci sulle caratteristiche e sulle condizioni perché la preghiera sia autentica e accolta. Mettiti in pace con il fratello prima. O come scivoliamo terribilmente in celebrazioni multiple di messa o di messe, ma senza le celebrazioni multiple, gli impegni multipli della vita di lavanda dei piedi. L'habitus fa il monaco, o meglio, rende il monaco troppo fragile e copre le magagne a volte. Attenzione, allora, il culto della parola è fondamentale, ma lasciarci ferire, provocare, e ogni volta che la apriamo, come metodo proprio di lezio, lasciarci sorprendere e soprattutto ferire per poter guarire. Terzo contesto, il racconto o questi detti sulla vita di comunità sono nel Vangelo di Marco inseriti, vi ho visto i primi tre versetti, dentro al discorso della passione. È strano, ma è così. Non è che fanno una scampagnata, si fa la merenda dei Crisimandi, allora durante la scampagnata si suona chitarra, si fa un po', e allora parliamo anche della vita di comunità. Si sta così bene che vorremmo che non finisca mai. Non è la gita scolastica il discorso sulla vita di comunità, è dentro al contesto della via della croce. Basta, mi spiego, cioè ci facciamo spiegare dal buon Dio, perché a me era molto più comodo accogliere il discorso sulla comunità in altri contesti. Anche in Matteo troviamo, dopo il secondo annuncio della passione, il discorso, capitolo 18, sulla vita della Chiesa, e anche in Luca, versetto capitolo 9, non siamo proprio nel contesto pieno della, però siamo all'incirca, lì vicino, le condizioni per seguire Gesù, primo annuncio della passione, le condizioni per seguire Gesù, se qualcuno vuole venire dietro a me, prende la sua croce e mi segua. Poi al versetto 46, epilettico endemoniato, E poi, seconda noce della passione, chi è più grande? E da quel chi è il più grande nasce il tema della comunità. Allora capiamo bene il contesto. Non è una giornata primaverile e allora parliamo dei fiori che profumano. Non è una giornata tranquilla, parliamo della vita di comunità. Gesù sta parlando di un'esperienza di dramma, di rifiuto, di persecuzione e parla della comunità. Non è secondario questo contesto narrativo. È vero che uno lo può estrapolare e metterlo quando leggiamo la domenica, ogni brano fa contesto a sé, magari noi preti non abbiamo la pazienza di introdurla, e perché la prega deve essere corta come la merenda lunga, ma non possiamo noi questa sera cominciare la lezione senza contestualizzare i discorsi di Gesù. E gli evangelisti, i sinottici, tutti e tre, hanno avuto il pudore di non decontestualizzare il discorso sulla comunità. Chi vuol venire dietro a me prende la croce. La comunità è una via di croce, ma non quella di ogni giorno. È la croce ordinaria, che non è tanto tribolazione, è scegliere in maniera radicale, con i criteri di Gesù, tutti i giorni, e misurarsi con le misure di Gesù. Non una tantum, sfilacciare Gesù dove ci serve e poi mettere una giusta posizione per dire lo dice anche lui. Nel contesto, leggere questo brano. Fatte queste prime tre premesse, andiamo alla prima lettura, così di sintesi, senza pretese, popolare, non ho detto popolare, ma popolare, se avete capito bene. I primi tre versetti, 30-33, allora siamo nel contesto della insegnava ai suoi discepoli, diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Il contesto del secondo annunzio della passione. Dentro questo contesto i discepoli cominciano a spartire l'eredità. Il dramma sempre, dentro un contesto di vita impegnativa, c'è qualcuno che tenta di prendere l'osso, dire, e a me che ne viene dopo? Prima ancora di piangere il morto, stanno ad aprire il cassetto dell'eredità. Un altro contesto, dimenticavo, mi pare importante anche, non essenziale. Questo discorso sulla comunità è fatto a casa di Pietro, o meglio, la suocera. È andato in casa, povero Pietro, a Cafarnao. La casa è qualcosa di più della casa. Pietro è qualcosa più di Armando, Francesco, Steven. È qualcosa di più significativo, di più ideologico nella vita della prima comunità. A casa di Pietro. È un contesto ecclesiale. Non è un parlare per parlare. Attenzione, è l'autore che mette, non è che Gesù ha parlato di questo a casa di Pietro. Nella contestualizzazione dell'autore Marco, questi detti che sono un po' sfilacciati l'uno dall'altro, li coglie e li mette dentro la casa di Pietro, a Cafarnao. Arrivarono a Cafarnao e quando fu a casa, domandò loro, di che cosa discutevate per via? Versetto 33. Dicevo, la collocazione degli insegnamenti in casa, in un colloquio privato con i discepoli. Certe cose le possono capire solo chi già si è messo alla sequela di Gesù. Se parli in piazza, su un parlamento, di questi discorsi, ti ridono. Pensate voi che ti dicono che il più grande è il più piccolo, o che dicono, non so, in Parlamento non scandalizzate la povera gente, la casta si difende da sola, che scherzate? Oppure in un contesto di ressa mediatica per una partita infantile di pallone dove si corre dietro a nulla, pensate alla Juve con tutti i suoi dirigenti inquisiti, eccetera, dici, il contesto di che? È un discorso da farsi dentro un contesto di discepolanza. Queste cose le possono capire ed è necessario che noi le spieghiamo all'interno, non per lavarci i panni all'interno, ma si possono comprendere all'interno di una vita cominciata di comunità. Dicevo, questo mettere il colloquio privato è un espediente letterario di Marco per indicare che questi detti raccolti sono rivolti, qui elencati, che abbiamo ascoltato poc'anzi, sono rivolti alla comunità. Potremmo, come dice qualche esegeta, parlare di una bozza o abbozzo di regola comunitaria. La dovremo poi più delimitata negli Atti degli Apostoli, ma più idealizzata. Notate, gli Atti degli Apostoli sono scritti prima dei Vangeli, molto idealizzata negli Atti degli Apostoli. La comunità era un cuor solo, un'anima sola. Voi ci credete? Nessuno era più bisognoso. Un comunismo realizzato. Marx aveva vinto. Ma che? Dopo qualche anno la comunità di Gerusalemme era affamata. Qualcuno aveva approfittato della paga di Stato. Matteo al capitolo 18 svilupperà molto molto più ampiamente lo spunto offertogli da Marco. Voi dite, ma come, non è stato prima scritto il Vangelo di Matteo? C'ho qualche dubbio. E gli esegeti hanno qualche dubbio. Facilmente il canovaccio era comune, ma pare che il primo Vangelo sia quello di Marco e non quello di Matteo. Ma questo è per darci un po' di importanza, per dire che lo sappiamo anche noi. Se no tutti i biblisti, noi che facciamo? Noi poveri vescovi di campagna. Non voglio dire di città qui. E dormite tutti, nemmeno fate il sorrisetto, com'è? Allora, dicevo, si tratta di insegnamenti disparati tenuti insieme da alcune parole chiave che hanno il merito, da una parte, di facilitare la memorizzazione. Anche qui non dico una sciocchezza. I Vangeli erano tramandati memorizzando e la pergamena ce l'aveva soltanto le chiese abbastanza ricche e potenti, poteva averle il Vallato all'epoca, non altre chiesette, che ne so, Sant'Orso, che poteva avere la pergamena già del Vangelo di Marco, di Matteo, le chiese più ricche, più luminose. Ecco, nel nostro caso le parole chiave sono due. Notate, nel mio nome, e l'altra parola chiave è lo scandalo. Nel mio nome è lo scandalo. Sono insegnamenti disparati che hanno in comune l'uditorio. Qual è l'uditorio? La comunità, in particolare i dodici che sono quasi in origine la forma di comunità, imperfetta, perché uno dei dodici avrà la scelta del suicidio e 10 su 11 degli altri non saranno sotto la croce. Una comunità realistica. Questo quasi anche noi per accontentarci. Dovete accontentarvi. Non esiste la comunità ideale o la Chiesa ideale. Questo ci dà un po' la consolazione di dire c'è posto anche per me, per te. Bisogna progettare l'ideale, ma poi saper leggere l'ordinaria comunità. A volte quando si parla di Chiesa si sparano sentenze come se fosse la perfezione di altri, l'imperfezione è mia. Però la Chiesa deve essere perfetta e io invece posso essere imperfetto. chiesa reale, chiesa reale. Per parlare della chiesa reale bisognerebbe, se camperemo qualche anno, analizzare veramente il Vangelo di Luca, il Vangelo della misericordia, dove c'è veramente posto per molti, più di quelli che pensiamo noi. Ma non per giustificarci. Pensate voi la chiesa ideale nel peccato tipico della comunità delle persecuzioni, che era l'apostasia. Quanta fatica ha durato la chiesa per rimettere dentro gli apostati, quelli che avevano abbandonato nel momento della crocifissione o del martirio la chiesa. Ti pare facile? Chi ha ucciso e chi è stato in carcere, vi pare facile oggi mettere insieme? Io per la fede mi gioco la vita in mezzo ai leoni, mio figlio è morto in mezzo ai leoni, tuo figlio si è tirato fuori, si è salvato con l'apostasia, però poi arriva la bonaccia, posso rientrare. La Chiesa non aveva questa capacità iniziale di far rientrare. Ha dovuto leggere, rileggere, rimeditare strutturalmente le parabole e tutto il discorso sulla misericordia. Nella storia della penitenza è stato un cammino molto molto lungo la riammissione degli apostati, i cosiddetti peccati capitali. La struttura quaresimale un po' è legata ai peccati capitali, ma mica vado a confessarmi, io ti assolvo i tuoi peccati, ti metto le ceneri sulla testa, sei un peccatore pubblico. Per tutta la quaresima devi dimostrare che sei cambiato, e se non ce la fai quest'anno un altro anno, se non ce la fai un altro anno fra 2 anni, puoi rientrare fra 3 o 4 anni, che non era scomunica, era potatura per la guarigione. Sia fuori e senta freddo e stridore di denti. La comunità ha fatto fatica nella penitenza reiterata. Per dire comunità concrete di uomini e non di divini. Noi ogni tanto ci scordiamo. Anche i santi ci hanno avuto un mare di peccati, per fortuna. Dicono che Madre Teresa, un caratteraccio, mai comandava 2 volte, eh? Altro che le sorine oggi, comandano più le superiori, ma mai 2 volte dice le cose. Padre Pio è un caratteraccio e nessuno dice che era un santo, uno scontroso, era una cosa implacabile nelle situazioni. Noi spesso i santi li liofilizziamo, li mettiamo sott'olio perché sono morti, tutto è buono, come le suocere, quanto sono buone dopo morte, mamma mia. Più fiori vedete sulle tombe delle suocere, più dubitate che le nuore le abbiano amate prima. Senso di colpa, reiterate. Allora, che ho detto? Ho capito bene. Volete fare grande un uomo? Fatelo morire per tempo. Volete fare grande un parroco? Cambiate di parrocchia. Prima c'ho madre le critiche, dopo, oh no, non lo vogliamo qui, perché è bravo, senza di lui non si campa più, perché, infatti qui non sono buoni che stanno 40, 50 anni sulla stessa parrocchia, nessuno può fare l'inno ai parroci, stranissimo, nella chiesa normale 8, 10, 12 anni e quindi fanno tutti la festa, l'applauso, invece qui pochi applausi, solo Benito, tu, Don Stefano, ma quando ti applaudono a te? Sì, sì, infatti, ma siamo lì, te lo dico io, non fai mossa, no, non muori, tranquillo, fai morire tu, c'è problema. Non ha capito, mi sa. Allora, ma guarda un po', mi provocano. Andiamo avanti su queste premesse. Dicevo, sono insegnamenti disparati che però hanno in comune l'uditorio, la comunità, e più interiormente devono tutti questi detti essere letti alla luce della passione di Cristo, come dicevo prima. Sono infatti preceduti, sia Matteo che Marco che Luca, dalla seconda predizione della passione. Indicano alcuni contenuti della sequela. Dietro la rimostranza di Giovanni. La ricordate? Abbiamo visto un estraneo scacciare demoni nel tuo nome, non scacciare demoni, scacciare demoni nel tuo nome, e io l'abbiamo impedito. Alla fine arriveremo a una provocazione su questi tre temi. Per prima facciamo la lezione e l'approfondimento. Ma come? Fa del bene che lo impedisci, non era dei nostri. Ma guarda un po', se non è dei nostri pare che non sia, sia buono il bene. Capita mai? Non è dei nostri, quindi non voglio far male. Si vede con chiarezza quell'egoismo di gruppo così frequente nelle chiese e nei cristiani di prima linea, quella meschina paura della concorrenza che spesso si maschera di fede. Infatti sembra che la pretesa è quella di tutelare l'amore di Dio. Glielo abbiamo impedito. Ma che in realtà è una delle sue più profonde smentite. Il discepolo puntiglioso e gretto, ma anche tremendamente insicuro. Chi è geloso è insicuro. Il geloso non si stima. Fermatevi ai confini del vallato, se no ci facciamo male. Il geloso non si stima. Quanta malattia psicologica e pastorale nasce dalla gelosia, invece che raccontarsi le piccole meraviglie che il Signore fa e godere del bene che il Signore fa di qua o di là. Ma anche quanto errore noi di valorizzare solo alcuni e di non saper cogliere il bene in ognuno. Quel famoso necessario 5% che è in ognuno. Ce l'ha trovato Baden Powell, perché non dovremmo trovarcelo noi? E chi siamo noi? Dicevo, il discepolo puntiglioso e gretto, ma anche profondamente insicuro, ma sopporta che lo spirito soffi dove vuole. Ne è invidioso, si sente smentito e tradito. Non dovrebbe lo Spirito di Dio essere solo nelle nostre mani, così che appaia con chiarezza che noi soli siamo i portatori autentici della parola del Signore. Vi ricordate nell'Antico Testamento, nel Libro dei Numeri, Mosè comunicò lo Spirito di Dio a 70 anziani che erano usciti dal campo e si erano radunati presso il tabernacolo. Ma un giovane notò con sorpresa che lo Spirito, siamo al capitolo 11 del Libro dei Numeri, versetti 16-30, dicevo che lo Spirito si era posato anche su Eldad e Medad, due anziani che non stavano in gruppo, non erano della cricca o della comunità, e che non erano usciti dal campo, e anch'essi si misero a profetizzare, e Giosuè esclamò: Mosè, Signore mio, proibisciglielo. Mosè invece gli rispose: sei tu geloso per me? Fosse profeta tutto il popolo di Dio e avessi il Signore posto il suo spirito su ciascuno di loro. Gli autentici amici di Dio, come Mosè e come Gesù, godono della liberalità dello Spirito. Mi sovviene ogni tanto di parlare: il mio gruppo, quell'altro il mio gruppo, e quello è CL, e quello è Roveto Ardente, e quell'altro Roveto che brucia, e quella, che ti importa? Il gruppo è uno strumento di lavoro e di crescita, non è uno strumento ideologico. Se potessimo dire, la vera ideologia è Gesù Cristo. I gruppi sono strumenti, mica sono ideologie. Che male c'è se ogni tanto ci sgruppiamo e facciamo il bene senza dare virgola e eccezione una carità o non so che abbia non un nome di un gruppo ma della Chiesa. Ma la Chiesa voglia quanti secoli deve ancora camminare, vero? Siamo ai primi passi. Per questo bisogna studiare bene il Vangelo di Luca, i discorsi sulla misericordia, sulla debolezza. Ma c'era all'inizio un altro discorso importante che non ho trascurato, ma l'ho lasciato secondario perché è molto ridetto. Cercare i primi posti, voler apparire in borsa agli altri, tutti segni di una incomprensione della croce. E notate, i primi posti anche quando voglio che il bene lo faccia solo il mio gruppo. Ma da quando Gesù ha percorso la via della croce, tutti i criteri della priorità si sono capovolti. Chi è più grande? Quello che si scioglie e fa crescere la pasta. Alla fine la parabola del seme. O meglio, la parabola del sale. Il sale non è grande perché si identifica, perché si scioglie. E non dici io sono il sale di quel gruppo, sono il sale. Il gruppo, la comunità e la pasta è retta dal Signore. Ma qui ci occorre tanta identità e non identità. Identità per crescere e scioglimento dell'identità per maturare l'ecclesialità. È vero che si dice l'identità ha bisogno di metodo, di tempo, però presto tardi il sale dovrà sciogliersi, se no rimane sempre l'identità, è quello di Pietro, quello di Paolo, quello di Apollo, non siamo tutti di Gesù Cristo, che non vuol dire azzerare i movimenti e le esperienze particolari, ma ci sono dei momenti in cui la liturgia, la caritativa, l'evangelizzazione, non hanno identità, sono della Chiesa e basta. La formazione, ognuno c'è il metodo suo. Se uno sta con la gente, se uno con gli scatoli d'Europa, uno con l'Azione Cattolica, che ci importa? Dobbiamo creare l'uomo maturo in Cristo Gesù. Ma quando celebri, non dici sono scout d'Europa, sono di Gesù Cristo. Quando fai la caritativa, non dici per i miei, per i tutti, perché per i tuoi? La carità mica ha indirizzo. Mica c'è la targhetta di partenza. Dice Padre Teresa, la carità è silente e nascosta. Traducete non solo nell'apparenza, ma anche nel dire è di tutti. Ancora, Gesù che porta come misura l'accogliere e prende in braccio un bambino. O non pensate ai bambini qui, Ascoltare significa rendersi disponibili, ospitare, sono il porsi al servizio, accogliere nel nome del Signore, ovvero come Lui ha accolto, non nella targhetta, non è un nominalismo nel nome del Signore, significa nello stile con cui Lui ha accolto, nello stile. Proseguiamo allora su questa prima parola, non glielo impedite, dicevamo prima, nel mio nome, non glielo impedite, perché siete gelosi del bene? Quindi è una comunità che non si stringe, ma si allarga, non ha bisogno di appropriarsi del bene di tutti, il bene sta dappertutto, chiunque lo può fare, ma soprattutto nel nome di Gesù. Che non vuol dire la targhetta d'ingresso, ma vuol dire nel modo di essere di Gesù. Chi lavora nelle Caritas con onestà senza fondamentalismo si accorge che spesso ci sono persone non credenti che la struttura di servizio le rende attente alle persone, umili con se stesse e a volte fanno il passaggio alla fede. Ma non chiedo all'inizio se tu hai fede, ti chiedo cosa hai da dare tu.